Arpeggi.
Il 13 ottobre del 1941 nasceva Newark, il primo di questi due straordinari artisti, e non sapevo che solamente 20 giorni dopo, più 22 per la precisione, a New York nasceva il suo socio. Quindi, come dire, un'affinità che era scritta un po' nel destino, no, Massimo Cotto?
Vero, ma anche un po', come avrebbe detto Wim Wenders, così vicini, così lontani, perché sono sempre stati attaccati uno all'altro. Una volta Argan Funkel mi disse che per i primi 8 minuti riuscivano anche a essere felici e non a litigare,
però,
prima o poi sarebbero emerse le differenze che sono sotto gli occhi di tutti, perché Paul Simon è un uomo che scriveva le canzoni, Argan Funkel era colui che le nobilitava con una grande voce. Questa canzone che abbiamo ascoltato, fra l'altro, è proprio la canzone che Argan Funkel ama di più, perché ogni volta non sapeva se sarebbe riuscito a prendere l'acuto finale e ha detto: io amo quello che mi spaventa.
Questo è
e quindi un po' come With a Little Help from My Friends. Joe Cocker mi disse la stessa cosa. Ogni volta di fronte a questo ostacolo, la paura di fermarmi come il cavallo o invece la bellezza di poterlo superare.
Però senti Massimo, tu parli di questa distinzione delle due voci, ma per me Simon e Garfunkel sono una voce unica.
È vero, è vero, e lo sono stati in tanti dischi, lo sono stati nell'intercettare quello che è stato un pensiero comune di una generazione. Pensa soltanto a Mrs. Robinson, ma non solo. Pensa anche al fatto che secondo me Paul Simon con le sue canzoni è stato un lieve contraltare di Bob Dylan, con la differenza che Bob Dylan era molto più immerso nei suoi tempi e quindi non tanto nella poesia astratta delle canzoni intimiste di Paul Simon, ma era più anche canzone di protesta. Io sono stato anche molto fortunato perché erano altri anni e un giorno io capito a New York, cioè decido di andare a New York e incontravo tutte persone che mi chiedevano: are you going to the concert? E io dicevo: ma cosa vuol dire al concerto? E poi in sintesi ho scoperto che in quella settimana in cui ero lì c'era il famoso concerto della reunion di Simon & Garfunkel. È difficile da spiegare agli adolescenti di oggi, perché quando io ero adolescente non era come adesso che vai in rete e trovi tutte le informazioni di questo mondo e tutti gli alberghi e tutti i concerti. Arrivavi là e non sapevi nulla, andavi in un'agenzia di viaggi e trovavi una foto di un albergo e sperare che fosse in qualche maniera attendibile. E quando arrivavi là ti dicevano: compra Village Voice. Se compri il Village Voice poi sai tutti i concerti che ci sono. Quindi sono stato testimone quasi involontario di un concerto che è passato alla storia, perché significava anche due amici che si rimettono insieme e, come cantano proprio in una delle loro canzoni, After Changes Upon Changes, We Are More or Less the Same.
Many is the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken, and certainly misused. Ah, but I'm all right, I'm all right, I'm just weary. Expect to be bright and bold, so far away.
Massimo Cotto, lo dicevamo in una delle scorse puntate, no? Una canzone che funziona semplicemente accompagnandosi con la chitarra oppure, come in questo caso, col suono leggero di una tastiera.
Esatto.
No?
In origine il concerto di Reunion a Central Park, Argan Funkel lo voleva soltanto con una chitarra.
Ah.
Solo la chitarra di Paul Simon, ma in quel periodo aveva male una mano, non pensava di poter arrivare fino alla fine, per cui hanno poi aggiunto una band. Ma sì, quello che dici tu è sacrosanto, è stravero. E fra l'altro questa canzone, American Tune, che non è una delle più famose di Simon & Garfunkel, però contiene nell'ultima parte dei versi che a me fanno piangere tutte le volte, perché dice: stiamo vivendo il momento più buio dei nostri tempi. E noi siamo qui a cantare una canzone americana, un motivo americano, però va bene così, perché domani è un altro giorno lavorativo e tutto quello che chiedo è di potermi riposare un po'. E questa è un po' la mia filosofia di vita, cioè io chiedo semplicemente, oltre alla salute, oltre alle cose importanti per me e per le persone a cui voglio bene, che domani ci sia per me un altro giorno di lavoro e la possibilità oggi di riposarmi un po'.
Nel 1981 ci fu un altro concerto celeberrimo, no? Che tutti ricordiamo, Simon & Garfunkel a Central Park, con un pubblico infinito, erano 500.000 persone e con un parterre di musicisti straordinari, c'erano David Brown, Steve Gadd e tantissimi altri, no? Com'è possibile poter radunare 500.000 persone attorno a due voci che cantano delle canzoni?
Il rock o la musica popolare per me è plurale. Anche Springsteen io non lo vedo senza la Street Band, quindi ogni volta che si spezza qualcosa, ogni volta che si scioglie un gruppo o un duo, c'è sempre un doppio senso di tristezza e di malinconia. Uno, perché non ascolti più le canzoni di quel gruppo o di quel duo, ma due, perché si scioglie un po', è come se si spezzasse il cuore. Quando si ricompone, beh, è festa grande, no? Quindi quel concerto a Central Park fu questo momento di grandissima, immensa celebrazione. Fra l'altro Paul Simon in un'occasione mi disse che l'unico momento in cui loro non litigavano mai era proprio quando erano sul palco. Quando erano insieme che suonavano, quella era magia pura. I problemi erano sempre prima o dopo.
E come mai?
Ma perché probabilmente sul palco non parli, parla la musica. Quando parla la musica vince sempre. Quando invece non canti le tue canzoni e non le suoni, ma devi parlare, vengono fuori le frustrazioni di chi canta ma di chi non scrive, le frustrazioni di chi scrive ma non canta o comunque soltanto la parte meno nobile, diciamo, del duo da un punto di vista vocale, e quindi vengono fuori i vari dissapori.
Quindi non avevano la capacità di sapere comprendere il loro essere complementari.
No, no. Poi sai, gli artisti sono strani, più hanno successo e più ne hanno paura. Non è un caso che loro si sciolgano dopo Bridge Over Troubled Water, che è stato l'album di maggior successo in assoluto della loro parabola artistica. Cioè, quello è l'album in cui tu vendi di più in assoluto e ti sciogli, perché hai paura di questo successo e soprattutto perché ti sei reso conto che il successo non guarisce, che il successo non migliora, che il successo non rende la tua vita più bella, anzi, paradossalmente, se possibile, un po' la complica.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound.
Naturalmente non c'è bisogno di alcuna presentazione per questo brano, no? Il celeberrimo The Sound of Silence è secondo me il brano che più rappresenta questo insieme delle due voci. Non so se sei d'accordo, Massimo.
Assolutamente, e anche da un punto di vista simbolico, una canzone che in prima battuta non ottenne nessun successo e che invece dopo poco fu in qualche maniera illuminata dalle luci dei riflettori, mentre loro erano all'estero, quindi furono richiamati appunto in grande fretta, racconta anche che c'è sempre una seconda possibilità. possibilità che quando una canzone è potente prima o poi la sua strada la trova. Ho ritrovato, proprio a proposito delle cose che dicevamo prima, una dichiarazione di Paul Simon quando l'ho incontrato a New York, quando diceva: il momento peggiore è quando ti senti svuotato, quando ti guardi mentre canti sul palco, quando in qualche modo ti sdoppi e immagini di essere uno del pubblico che assiste a un concerto di Paul Simon. Questa è la cosa peggiore che ti può capitare, perché significa due cose: A, non sei abbastanza coinvolto in ciò che canti; B, non ti senti credibile. E quindi questa è la ragione per cui a un certo punto finiscono le storie, anche se poi dal di fuori dici: beh, ma perché? Cioè, sta andando tutto bene, che cosa vuoi di più? Hai il mondo ai tuoi piedi, e invece tu capisci che in qualche modo ti manca qualcosa, perché stai portando sul palcoscenico una rappresentazione che però non è più la vita vera.
Massimo Cotto, per concludere questa breve pillola attorno ai celeberrimi Simon e Garfunkel, che cosa scegli?
Mrs. Robinson, perché è legata al laureato. Tra l'altro, in quel film la versione non è quella con le parole, perché non fecero in tempo a farle, ma è semplicemente con il durururu, quindi noi invece siamo abituati a pensare. Ormai si è depositata talmente tanto nella nostra memoria che pensiamo che sia quello. Mrs. Robinson è una di quelle canzoni che credo tutti quanti noi almeno una volta nella vita abbiamo cantato, e quindi penso che sia giusto provare a cantarla insieme ancora una volta.
Grazie Massimo, alla prossima.
Alla prossima.
Say, Mrs. Robinson, Joe to Joe has left and gone.